Sabato 23 aprile 1988, presso casa di preghiera.
Passiamo al versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare.
Nino? Beh, lui è venuto sulla terra con una doppia personalità.
Poi
figlio. Beh,
insomma, ti mica male.
Come doppia dire? Natura.
Sì.
Gli dai del doppio lui, sai che è semplice.
Beh, nella semplicità, anche dire.
Nella semplicità c'è la doppiezza, ma
anche dire qui. Comunque lui è venuto come pensiero di Dio, come verbo di Dio, e come un come uomo che ha un unico pensiero di Dio. Ed è
sì,
venuto per rivelarci Dio.
Uomo è natura, è volontà, capisci? La persona però è divina, quindi in Cristo abbiamo una persona unica, la persona una sola, perché rema tutte le persone, la persona è il figlio di Dio. Quindi lui come uomo è uno come tanti, mi spiego, però nel suo parlare c'è la persona divina, perché chi parla è la persona, capito? E nessuno ha mai parlato come te, perché nessuno ha mai? Perché egli... La parola era
lui,
di Dio, no, parola di Dio,
lui ha un solo.
Quindi la persona divina, le nature sono due, natura umana e natura divina, le volontà sono due, volontà umana e volontà divina, perché? Perché per essere avanti, siccome noi siamo doppi, noi sì, noi siamo. Però ha dovuto rivestirsi di una natura, ecco, di due nature, natura umana e natura divina, mi spiego, per farsi uguale a noi, in modo che noi potessimo specchiarci, capisci? Perché usando quello che è uguale, crea meno specchi, no? E trovare poi dopo l'aiuto. Perché lui a un certo punto sente il conflitto delle due volontà, delle due nature. Se è possibile, passi da me, però non la mia volontà sia fatta, ma la tua. Hai capito? Quindi insegna a noi. Noi, date che la nostra doppiezza, noi sentiamo il conflitto. Capisci? Lui, nel conflitto, mi insegna come si esce, come si supera il conflitto. E lì è salvezza, capito?
Basta. Sì, comunque, questo che volevo dire. Lui certo. È nel continuo superamento di sé.
Certo. Della natura umana, della volontà umana, cioè di quella che è espressione umana, come persona, no, come persona, come sia persona divina, quindi.
Io non sono quella divina, Dio è Dio divino.
Ma lui, l'io del figlio è tutto contemplazione del padre, mi capisci? Perché appunto, lui è pensiero del padre, quello, sai quello che è pensiero del padre?
Non è mai stato.
Pensiero lui, pensiero del padre.
Perché non c'è l'io umano, se non sarebbe tutto persona.
No, hai finito, Franco.
Sì, sì.
Niente di una cosa secondaria, compiendo l'opera che mi dà.
No, le cose primarie, mentre sono le cose primarie, le cose secondarie lo si fa dalla base.
Anche perché niente, adesso sto scoprendo che niente, io devo ancora passare a conoscere il padre, per cui sono molto indietro.
Hai voglia?
Cioè, nel senso che io sono molto fermo, mi sto rendendo conto l'urgenza che c'è di fare il passaggio.
È un'urgenza, sì, è la Pasqua, no?
Sì, appunto,
la Pasqua è un'urgenza.
Io sono molto colpito dalla figura di Cristo, però
sì.
Devo proprio ancora sforzare.
Sì, ma perché Cristo stesso dice che io non me ne vado, non può venire in voi lo Spirito, è necessario che me ne vada. Quindi è anche necessario questo passaggio, capito? Perché dobbiamo arrivare. Quindi Cristo non è uno che viene a stare con te, viene con te, ma poi non sta con te, cammina anche a te, e se tu non lo segui tu perdi contatto,
Certo.
Guarda, dove va lui? Lui va al Padre. Vedi? Quindi se noi lo seguiamo, quindi lui viene e prende contatto con noi, resta con noi, mi spiego, per prendere contatto. Ma una volta preso contatto, poi se ne va. E allora dice, stai attento dove io metto i piedi, mi spiego, perché a te gli prendi contatto, capito? Stai attento.
Io mi sono trovato fino adesso dei passaggi che lei ha fatto, che uno inizia a interrogarsi della creazione, che inizia a capire, a cercare. E mi trovo proprio perfettamente in questa situazione, cioè che sono arrivato a Cristo e sono proprio lì.
Sì, certo.
Ma proprio
però, come dico, le parole di Cristo vanno tutte mangiate, vanno assimilate. Chi mangia di me, io di me. Quindi noi abbiamo delle parole che giusto ti fanno arrivare fino a capire a quel punto lì. Poi dopo devi nutrirti ancora di tutte le altre parole,
certo.
Quelle che mi parlo del Padre, mi parlo, capisci, della comunione che lui ha col Padre, cioè, mi parlo dello Spirito che deve venire, allora, tutte queste vanno ancora mangiate. Man mano che noi assimiliamo una sua parola, facciamo un tratto di strada con lui, capito? E camminando, perché le sue parole sono un sentiero, capito? Ma ora questo sentiero però si percorre nella misura in cui tu cerchi di capire, perché sarete veri ministeri se arresterete le mie parole, o tu resti una parola di quando cerchi di capirla, mica in quanto la scrivi o in quanto la registri, mi spiego, quando la canti da mattina a sera, non resti mica le parole, tu resti una parola in quanto cerchi di capirla e capirla nello spirito di quello che dà
tizio. Quanti periodi così a interrogarmi e finché sono arrivato proprio al Signore, adesso devo di nuovo.
Devi continuare, ecco, bisogna continuare e qui e continuare, ma senza staccarti mai dalla parola del Cristo, eh?
Certo.
Perché è il Cristo, lui è venuto a portare a compimento, hai capito? Compiuto, a portarti la gloria. Quindi vuol dire che le sue parole sono un sentiero continuo. Noi più delle volte dico, ma adesso ho capito, adesso è l'inferno. No, guarda che c'è ancora tanto da mangiare, capisci? Ecco, quindi preoccupati perché il cammino è ancora lungo, hai capito? È questo, d'accordo? Domenico.
Tutto quello che Gesù dice e fa, lo dice e lo fa per noi, quindi certo. Il fatto che lui dica io sulla terra, si glorifica uno in quanto si mette alla volontà di quello e di sopra di tutto, simulando certo. Noi stessi,
certo,
quindi
certo.
Lo dice perché
ogni tanto, lo dice per noi,
certo.
Guarda, vedi tu, tutto il cuore, guarda la meraviglia proprio di tutto parlare di Cristo, perché noi quante volte deviamo da Lui perché dice ma questa è una cosa buona, questo è l'amore del prossimo, questa è una giustizia, capito? Vedo molte volte. A Cristo a un certo momento arriva quel fratello che dice fammi giustizia, mio fratello è un egoista, non divide come l'eredità, e noi diciamo ma questa è una giustizia, quindi dobbiamo lottare, dobbiamo evitare che questo fratello qui sia egoista, e Gesù invece come risponde, vedi come tu ti riporta sempre tutte le cose, la vita non sta nelle cose che si posseggono, quindi non lottare per le cose che ti posseggono, anche se vengono portate via, allora capisci perché lui dice non lottare, noi invece diciamo ah no, bisogna lottare per la giustizia, e intanto perdiamo contatto con lui. Marta che dice Dio mia sorella che mi dia una mano perché io ho tanto da fare, noi umanamente diciamo è un atto d'amore, è giusto questo, tutti i confronti con Cristo e dice non è giusto, non è giusto perché Maria è quella che fa più di Marta, ecco che ti capovolge le cose perché una cosa è necessaria, capisci? E ti riporta sempre, ecco come ti riporta sempre al Padre, ti riporta sempre quell'unica cosa, quell'impegno essenziale. Mentre invece noi apparentemente, mi spiego, diciamo, questa è una cosa giusta, questa è una cosa buona, e tanto però abbiamo perso contatto con voi. Ecco, capito? Quindi per noi l'importanza di restare sempre, capisci? Ecco, di non avere iniziative nostre, o non essere guidati da quello che pare a noi, ma avere sempre un occhio rivolto alla parola del Cristo. Ma Cristo in questo caso cosa dice? Questo è il problema della parola. Ecco, allora ti accorgi che la parola ti mette a fuoco, capito? Che ti riporta sempre, Giovanna.
Dio glorificato sulla terra, glorificare è riconoscere un essere
per quello che è, certamente.
E allora Gesù ci insegna
a riconoscere,
glorificando sulla terra,
ti insegna a noi. Ti riconosce, ad esempio, che tutte le cose sono opere del Padre. Quindi, noi diciamo, sì, di Dio, Dio è la creazione, Dio ha creato tutte le cose, ma poi dopo le cose vanno, mi spiego, secondo ecco, le leggi, oppure secondo, ma qui sono gli uomini, oppure il male, Dio non opera il male, mi spiego, e poi trovi invece Abramo che dice a Ricco Pulone, dice Lazzaro ha ricevuto nella sua vita i mali, tu invece hai ricevuto i beni, adesso tu sei nell'inferno e lui che ha ricevuto i mali da chi ha ricevuto i mali? Questa è la mano di Dio. Lazzaro ha ricevuto il male, i mali dalla mano di Dio e adesso in cielo. Tu hai ricevuto soltanto i beni, quindi hai fatto distinzione, mi spiego. Quindi se noi facciamo distinzione, io accetto da Dio soltanto il bene, non accetto i mali che manda, mi spiego, io vado all'inferno, perché i beni, io chiamo bene quello che conviene a me, quello che risponde ad un mio interesse, questo lo chiamo bene. Quello che non risponde al mio interesse, questo è una disgrazia. Ma invece per Dio è una grazia. E allora, soltanto se tu accetti quello che per te è male, mi spiego, quello che ti mette magari in crisi, eccetera, non lo accetti dalle mani di Dio, perché se capita è la mano di Dio, quando Davide a un certo momento incontra lui fuggiasco, eccetera, incontra quel tale che lo maledice, allora il generale che dice, io vado decido, per carità, dice così, perché se maledice perché Dio l'ha mandato, ecco che ti accetta il male, capito? E Davide deve essere arrivato per questo, perché proprio accettando quello che non ti conviene, quello che ti fa male, ti impegna al superamento di te stesso, il bene invece non ti supera mica, il bene ti dà gioia, ti conferma, mi spiego, nei tuoi desideri, nella tua mentalità, capito? Una cosa è bene, è buona, in quanto ti conviene, ma è proprio quello che invece non ti conviene che ti costringe a camminare, che ti costringe a rivedere le cose, ah io credevo, eccetera, invece, ecco, Quindi bisogna accettare, capisci, soprattutto le cose che agli nostri occhi, ecco, sembrano disgrazie, ma bisogna accettare le mani di Dio, d'accordo?
Compimento della parola del figlio sta proprio in questo condurre noi
a riportare tutto qua, a riportare tutto qua. Noi siamo portati a fermarsi a metà strada, invece lui, ecco, che ti porta, ti evita di fermarti a metà strada, capito? Ti riporta sempre a quel compimento, tutto viene da Dio, tutto va riportato a Dio. Chi con me non raccoglie, lui raccoglie, raccoglie dove? Raccoglie nel figlio, raccoglie nel padre. Chi con me non raccoglie disperde, e chi disperde resta disperso. Chi invece raccoglie con me riceve mercede di vita eterna, raggiunge la conoscenza. Ma chi raccoglie? Quindi senza di lui non possiamo fare niente. Fare niente, quindi disperdiamo soltanto. Con lui invece si raccoglie nel Padre. E raccogliendo, ecco, si ottiene vita eterna. Per cui si diventa capaci di restare raccolti. Noi siamo, non siamo capaci di restare raccolti perché raccogliamo poco. Quindi qui c'è il compenso del vero lavoro. Il vero lavoro sta nel raccogliere. Chi raccoglie molto diventa capace di restare molto raccolto, chi raccoglie poco resta poco raccolto, capito? In Dio.
E la conoscenza del figlio dal padre avviene però per lo Spirito Santo. La conoscenza del figlio dal padre avviene però per lo Spirito Santo.
No, perché lo Spirito Santo procede dal padre e dal figlio. Lo Spirito Santo viene dalla conoscenza del padre e del figlio.
Ah, già.
Che ci vuole prima la conoscenza del padre e del figlio.
Quindi... Già,
padre, figlio e poi Spirito Santo. Cioè, sì, perché dunque, lo Spirito è il rapporto, no?
Sì.
Rapporto, ora il rapporto presuppone due termini. Ma i due termini devo averli presenti, altrimenti che rapporto faccio? Quindi se non ci sono i due termini io non posso stabilire il rapporto, d'accordo?
Sì.
Giusto.
Certo.
Certo, che Dio Padre opera unicamente per far conoscere se stesso. D'altronde lui solo è, e se lui solo è, mi spiego, tu in tutto sopra non fa altro che manifestare se stesso, non può manifestare un altro, lui solo è. La grande rivelazione del Dio, Mosè, eccetera, che poi la rivelazione che custodisce tutto il popolo ebreo, mi spiego, eccetera, io sono colui che è, lui solo è. Ma se lui solo è, quindi in tutte le sue opere non può manifestare un altro, nessun altro è al di fuori di lui, allora in tutte le sue opere lui manifesta solo se stesso, quindi si fa conoscere. Che tutta l'opera creatrice di Dio è per far conoscere se stesso, per manifestare se stesso. Capito? Quindi dobbiamo essere incentrati in quel fine lì, capito? D'accordo? No. Giovanni.
Cioè, Cristo ha manifestato il tutto compiuto da parte di Dio, ma no? L'uomo. Dove sta il compimento dell'opera?
Dove sta? Tutto, sì. Il compimento, sì, perché il Padre, creando, il Padre è il creatore di tutte le cose, no? Vero? Che portato poi dopo le stesse conseguenze, all'inizio il padre diventa il generatore del figlio, mi spiego, ma quella generazione nel campo umano diventa creazione di Dio, non so, mi capisci, creazione di Dio. Quindi tutta la creazione di Dio è un inizio di opera, non è il compimento. Infatti noi vediamo le creature, ma non vediamo il fine delle creature, il fine ci sfugge. Ora tutte le cose sono fatte in un fine, il fine però non lo vediamo, noi vediamo le creature. Il figlio, quindi le creature sono soltanto un inizio di un'opera, ma non portata nel compimento. Il compimento viene attraverso il pensiero di Dio. Il compimento viene attraverso il pensiero di Dio. Quindi il pensiero di Dio è il figlio, è il figlio che porta al compimento. Quindi senza il figlio noi non arriviamo al compimento. Quindi siamo tutti a metà strada, come Valentino, senza scarpe. Va bene.
Forse. Sì, so che il figlio in noi porta a compimento la creazione. Ed è in questo portare a compimento che avviene la glorificazione di Dio.
Sì, perché dunque, intanto che la creazione è tutta fuori di noi, no? Il compimento è dentro di noi. Il compimento avviene in quanto raccolgo la creazione come parola di Dio, come segno di Dio, mi spiego, la riporto attraverso il pensiero di Dio, il pensiero di Dio, la riporto al Padre, qui arriva il compimento con la conoscenza. Nella conoscenza c'è il compimento di tutte le cose. C'è la giustificazione. Ah, ecco, per cui in Dio e nella vita eterna noi glorificheremo Dio per tutta l'opera che Lui ha fatto per portarci a quel compimento lì, per cui vedremo tutta la creazione come il mezzo attraverso cui Dio ha portato noi nella vita eterna, nella conoscenza di Lui. D'accordo? Finisce.
Avendo compiuto, rifacendomi al discorso di Domenico, ha detto: io ti ho glorificato sulla terra, ha detto che quindi siccome hai detto per noi vuol dire che noi per glorificare Dio dobbiamo metterlo prima di tutto, no? siccome hai detto per noi, allora vuol dire che avendo compiuto l'opera che mi hai dato da fare, anche a noi ha dato qualcosa da fare.
Ecco.
E quello che ha dato a noi da fare, cos'è arrivare alla conoscenza di Dio.
Certo.
Questa sarebbe la nostra opera. Tutto certo. Il resto è niente. Tutto resto solo niente.
Certo. Sì. Tutto il resto vale proprio in quanto serve per condurmi, cioè il vero lavoro che l'uomo deve fare è quello di raccogliere le cose in Dio per conoscere Dio. Per questo sei autorizzato a fare niente da mattina a sera. Nessuno ti dice, capito, purché tu faccia quello. Ma se uno invece facesse anche tutte le opere di questo mondo, corresse mari e terra, mi spiego, per anche fare dei proseliti, facesse tutto quanto, ma non fa quello, mi spiego, fa niente. E al termine della sua vita dice ho fatto niente. Capito? Ma se tu invece non fai niente e cerchi Dio, conosci Dio, ti cerca la vita lavora per tutti. Quindi fa la più grande opera che si possa fare veramente, mi spiego?
Nella nostra vita. Abbiamo già la prova in tutte le giornate, no? Se in una giornata c'è anche solo una piccolissima luce,
certo.
Pare di quella giornata.
Quella giornata valga tutta. Qualche cosa.
Ecco.
Infatti, quante giornate noi vissute praticamente sì. Non le abbiamo dimenticate,
sì,
sono servite a niente. Invece quelle giornate in cui abbiamo conosciuto qualcosa di Dio, quella giornata lì è rimasta, ecco, è stato un gradino, mi spiego, per far progredire nella vita vera, d'accordo? Rita.
Sì, dunque, io ti ho glorificato in terra portando a compimento l'opera che mi hai dato da fare, questo è ciò che dice Gesù, cioè lui, Dio lo manda sulla terra e lui per portare a compimento l'opera muore sulla croce, quindi in questo modo porta a compimento l'opera affinché noi moriamo noi stessi per fare la stessa cosa che ha fatto lui, per poter glorificare Dio in modo da avere la conoscenza, perché in realtà finché non siamo morti,
se non superiamo noi stessi,
a noi stessi non possiamo avere questa conoscenza. Quindi in sostanza è capire questa sua morte che è importantissimo. Ecco.
Infatti Cristo morendo ci capisci quello che tu fai, quindi ci resta ancora un lavoro da fare.
L'opera è compiuta, cioè, altrimenti no.
Da parte di Dio l'opera è compiuta.
Compiuta, ma se io non capisco.
Lui spargendo il suo sangue ha compiuto l'opera.
Certo.
Compiuto l'opera. L'opera che era iniziata già nel paradiso terrestre,
certo.
Qui è compiuta. D'accordo?
Sì.
Non è detto adesso che per noi sia compiuta.
Certo.
Perché io posso anche non capire. Infatti,
certo.
Esempio, Tommaso.
Ha voluto mettersi dentro le mani.
Ecco, non era mica molto se stesso.
Capito,
non
sì,
era capito. Fu necessario che Gesù lo lasciasse crogiolare, mi spiego, per 8 giorni nel suo brodo,
sì,
hai capito?
Sì, sì, sì.
Perché allora,
nella sua pena in fondo,
nella sua
perché,
pena, perché lui ha fatto l'atto superbo,
certo.
E Dio ci lascia in quel lato superbo, mi spiego, a cuocere,
certo.
Perché in quegli 8 giorni lì Tommaso è morto ed è risolto.
Sì.
E quando Cristo si presenta, adesso metti le tue mani, qui non metti più le tue mani, sta ben attento. Franco.
Che soltanto se portiamo a termine, non interrompiamo le cose, cioè perché tante volte si è detto che noi riceviamo tutto da Dio, però interrompiamo noi riportando a Dio, fermiamo lì a ricevere ma non più a riportare. Allora in quel modo lì noi interrompiamo, quindi non glorifichiamo il Padre, invece Gesù ti insegna che proprio portando a compimento l'opera, cioè accettando tutto da Dio, riportando tutto a Dio, lì si glorifica il Padre, in tutto modo che...
No, si glorifica conoscendo il Padre. Perché siccome Dio opera tutto per farsi conoscere, si giunge al compimento conoscendo. Nella conoscenza c'è il compimento. Quello è il mezzo.
Il mezzo
per chi con me raccoglie, riceve, mercede di vita eterna. Ma il compimento è tutto.
Io ti ho glorificato sulla terra. Cioè io ti ho fatto conoscere il tuo nome. Altrove dici, no? Perché glorificare una persona e farla conoscere proprio perché... E avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare, cioè l'opera che tu mi hai dato a fare è farti conoscere il mondo, quindi l'ho portato a compimento, perché da parte di Dio tutto è compiuto, dice, morendo sulla croce. Quindi rimane solo la parola, cioè assimilando tutto quello che Gesù ha fatto, il Verbo incarnato ha fatto, parole fatte.
Ha tracciato il sentiero dal punto in cui noi ci troviamo, fino alla meta, per cui non c'è niente di interrotto. Quindi se noi seguiamo lui, il sentiero è tutto già fatto. Tutto fatto. Non ci lascia metà strada. Non ho perduto nessuno lungo la strada. Lui non perde nessuno. Quindi il sentiero, quindi è tracciato personalmente per ognuno di noi. O un sentiero è tracciato in quanto parte dal punto in cui io mi trovo, dal punto in cui io ho i piedi, mi spiego, quello, fino al mezzo al compimento
di te. D'altra parte, se uno appunto glorifica di Dio raccogliendo tutto e riportando tutto a lui, cosa succede? Che se fa veramente quest'opera non pensa a se stesso, perché non potrebbe pensare, e quindi diventa tutto pensiero di Dio, e a quel punto lì è ovvio che arriva la coscienza, no?
Facciamo ancora un versetto, numero 5. Adesso, Padre, glorifica me presso te stesso della gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse.
Sabato 22 agosto 1992, presso casa di preghiera.
Io ti ho glorificato sulla terra, ho compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare.
C'è ancora una parte. Versetto 4. Io ti ho glorificato sulla terra.
No. Mi hanno detto tante volte che la gloria di una persona è quello che quella persona è in se stessa. Allora Cristo è venuto a rivelarsi realmente ciò che è il Padre in sé. Ed è venuto a rivelarlo sulla nostra terra, quando noi eravamo tutti rivolti alla terra, alla creazione, quando non pensavamo più ad altro,
al cielo,
anche se non potevamo ignorare Dio e non potevamo anche fare a meno di...
Non possiamo ignorare Dio,
di una
però...
una certa inquietudine.
Però noi siamo sprofondati sulla terra, noi abbiamo gli occhi pieni di terra, e poco sicuro abbiamo gli occhi pieni di terra.
C'è un'inquietudine inconscia in noi. Malgrado questo, proprio perché Dio non è ignorabile,
allora sei inquieto. Tu sei convinto che la realtà sia il mondo, le creature, la materia, tutto quanto, però sei inquieto. Sei inquieto perché stai cercando il padrone di casa.
È reso evidente proprio dal modo rabbioso con cui il mondo ateo si rivolge contro Dio e contro chi afferma Dio. Perché si parla molto di libertà di pensiero, eccetera, però non è concessa la libertà di pensiero
non si può sopportare.
E quello è un grosso segno di una realtà inconscia che è in...
certo, perché colui che è con Dio rispetta la libertà, per cui lascia anche bestemmiare, capisci? Perché Dio lascia bestemmiare. L'altro invece no, l'altro non può sopportare. Franca, cosa vuol dire glorificare sulla terra?
Io, il figlio, non solo quello che viene dal
cielo. Cosa vuol dire glorificare sulla terra?
Glorificare
sulla terra, non nel cielo, sulla terra.
Far conoscere ciò che uno è in sé non è perché è solo il Padre che fa conoscere se stesso.
Che differenza c'è tra terra e cielo?
Terra dove le cose non sono viste dal punto di vista di Dio, e cielo è dove tutte le cose sono viste dal punto di vista di Dio.
E allora qui dice, io ti ho glorificato sulla terra.
Io ho fatto conoscere te là dove non vedono il tuo punto di vista, non vedono le cose secondo te. Secondo
me vedono Dio. Si capisce, secondo il punto di vista di Dio.
Come dire, là dove hanno...
Perché noi abbiamo gli occhi pieni di terra? Cioè, se io penso a me stesso, io non posso fare a meno di guardare le cose dal punto di vista del mio io, e quindi guardo che cosa? Quello che vedo, tocco, sperimento. Allora, e questa è terra. Allora, cioè, la terra ha come centro il pensiero nostro io. Il cielo ha come centro il pensiero di Dio.
Punto di vista di Dio.
Quindi, non si entra nel cielo se non col pensiero di Dio, col pensiero del nostro io, non si entra nel cielo, col pensiero dell'io si sprofonda sulla terra, quindi più noi pensiamo noi stessi, più non possiamo fare a meno di sprofondarci nelle cose della terra, e il cielo ci rende insopportabile. Sì. Ho detto, ecco per cui l'importante, quello che hai mandato, perché dice, non si entra nel cielo di Dio se non col pensiero di Dio, perché? Perché il cielo ha come centro, quindi punto fisso di riferimento, Dio, non l'io. Se io sono nel pensiero del mio io mi escludo nel modo più assoluto in cielo, d'accordo?
Sì, allora Gesù dicendo io ti ho glorificato sulla terra, ho fatto conoscere che c'è un...
Lui ha riportato tutte le cose della terra, le ha riportate a Dio, al Padre. Implicitamente ha trasformato la terra in cielo. Lui, con lui la terra diventa cielo, perché la terra è già cielo.
La terra è già cielo, perché appartiene al corpo celeste, appartiene al cielo. Il che vuol dire che tutte le cose che vengono sulla terra appartengono al regno di Dio, sono riferite a Dio. Dio è il centro di tutto, anche della terra, però agli occhi nostri non appare quello, non appare. La realtà è quella, ma a noi gli occhi non appare. Cristo, figlio di Dio, che viene dal Padre, vede la terra cielo, perché colui che, se tu ti porti a guardare dal cielo la terra, tu la vedi come un corpo celeste, ma sono colui che è in cielo e quindi ti può far capire che la terra è cielo. Lui che viene dal cielo, in cui tutte le cose sono riferite a Dio, può riferire anche le cose della mia terra a Dio e mi recupera. Ma altrimenti, nel pensiero mio, io hai capito, non me ne voglio più assoluto, non posso. Teresa.
Ma dar gloria a Dio?
No, vuol dire cantare. Dar gloria a Dio, evidentemente. No, lui dice, io ti ho glorificato sulla terra. Evidentemente, sulla terra Dio non è glorificato. E dico, perché non è glorificato? Perché le cose non sono riferite a Dio. Qui le cose sulla terra sono riferite. Il tale è un lazzarone. Quel tale, capite, Cesare ha deciso quella, quel tale ha ucciso. La colpa è di no, la colpa è dei popoli, delle nazioni, della gente, degli uni e degli altri. Qui non si vede Dio. Se noi apriamo tutti i giornali, tutti i settimanali, la televisione, tutto quello che vogliamo, le cose non sono riferite a Dio, le cose sono riferite agli uomini, non a Dio. Ecco la terra.
Quindi Gesù glorifica Dio in quanto...
Tutte le cose che noi diciamo sono degli uomini, la colpa è dei tali, delinquenti, lazzaroni, vigliacchi, eccetera. Noi diciamo tutto questo, Dio dice, no, è Dio, è Dio, è Dio.
Gesù dice,
è Dio. Gesù ti riporta tutto al Padre, ti riporta tutto al Padre. E questo è un tuono, no, è Dio che sta parlando. Hai capito? Ecco, noi diciamo, questo è un tuono. Lui dice, no, è Dio. Perché tutto è opera di Dio, ecco che ti ricollega tutto con Dio. Ecco che glorifica. Glorifica perché tutte le cose che noi attribuiamo ad altri, lui le attribuisce al Padre. E lì ci salva. Noi ci danniamo in quanto, noi tutte le cose noi le attribuiamo all'uno, all'altro, all'altro, all'altro. Quindi dovremmo vedere in tutto Dio, perché è Dio che opera tutto.
Porta compimento.
Porta compimento. Si capisce?
Quindi dà gloria a chi ha ideato.
Dà gloria in quanto riferisce tutte le cose a Dio creatore, tutte le cose. Perché è Lui che opera tutto.
Siamo stati creati per questo, quindi Lui porta compimento e dà gloria.
E lì sta la salvezza. Lui nel glorificare il Padre si salva. D'accordo?
Perché usa il tempo passato? Glorificato, glorifico.
Ma Cristo passa.
Ah, ecco.
Cristo non è uno che resta, un passo, è un'occasione.
Sì, sì, dice fate in fretta.
Cioè, è una svendita, mica così. È Dio che si svende, ma se tu devi approfittare questa svendita, hai capito? Perché domani chiude.
Chiede a noi di diventare figli.
Se tu approfitti dell'occasione, se Dio bussa alla tua porta, mi capisci? Ma l'iniziativa essendo di Dio, hai visto, non resta. Non resta. Che vuol dire che devi approfittare, perché passa. Capito?
Io ti ho glorificato sulla terra. Ma adesso chi è che glorifica Gesù?
Sempre lui.
Ma lui è passato.
No.
In maniera fisica.
No, il suo messaggio, cioè, lui passa personalmente per noi. Passa personalmente per noi. Le parole dette sono eterne, cioè passa, le sue parole restano. Quindi le sue parole sono, passa il mondo per tutte le cose, passiamo noi, cioè, però le sue parole restano. Ora, la glorificazione è avvenuta in quanto lui è vissuto, e la glorificazione è avvenuta in quanto lui ha parlato. Cioè le sue parole che mi illuminano, cioè la parola che usa, la parola è un ponte che collega un punto con il principio, collegando con il principio Dio, glorifica Dio, noi non glorifichiamo Dio perché non colleghiamo un avvenimento, un fatto storico, un fatto di cronaca, è venuto, non so, tale è morto sotto una macchina, c'era un impiegato, un fatto, dice, disgrazia, vada, non colleghiamo con Dio, non glorifichiamo Dio. Noi dobbiamo glorificare tutto Dio, è Dio che mi presenta questo, Signore, quello mi vuoi dire, perché mi prendi questo, mi capisci? Ecco, collega, allora glorifichiamo Dio, in caso non glorifichiamo Dio. Cristo glorifica Dio, cosa parlare? Allora, le sue parole, quindi le sue parole rimangono, noi saremo giudicati da quelle parole lì, che io ho parlato. Però c'è un'attualità, Ecco, una tale personale come ognuno di noi, ed è il Cristo che bussa alla mia porta. Per cui c'è un momento nella vita in cui Dio mi fa, direi, prendere consapevolezza. Dice, ma perché cosa sto vivendo? La mia giornata che cosa consumo? Ma sono stato creato per questo. E quel momento in cui lui bussa in quanto personalmente, mi spiego, ecco, mi collega col fine. Allora qui ho il Cristo attuale, il Cristo attuale. Se lì, per la coscienza, mi oriento al fine, adesso recupero tutto il parole di Cristo. E allora a quel punto lì vedo tutti i giornali, mi piego, non metto a fare i giornali, ma vedo tutti i giornali, capito? Butto via tutto, perché non mi servono più. E ormai, e cerco di recuperare tutto quello, perché ecco, è passato Cristo.
Sì. E proprio questo ci ho glorificato sulla terra che dà la possibilità di individuarlo, che è mandato da.
Nessuno può glorificare Dio se non quello che viene da Dio. Cioè, come dire, nessuno mi può parlare del cielo se non quello che viene dal cielo. Noi che abbiamo gli occhi pieni di terra parliamo sempre della terra, perché ognuno parla di ciò che vede, di quello che tocca, di quello che sperimenta. Quindi uno che vede, tocca e sperimenta Dio, la presenza di Dio, ti parlerà della presenza di Dio. Un altro invece ti parlerà, ma no, le cose sono così così, e ti dirà, ma no, Dio non c'è, Dio non lo vediamo, non lo tocchiamo, e invece quello che c'è è ben altro.
E ci sarà un momento in cui lui glorifica Dio in cielo, in noi, nel cielo.
Cioè, lui lo glorifica già adesso.
Ma voglio dire, questa glorificazione di Dio sulla terra, questo collegarci alla terra.
Collega.
Ci sarà un momento in cui ci sarà solo più il cielo.
Tutto diventa cielo, perché tutto è già cielo, tutto è già cielo. Siamo noi che abbiamo bisogno di essere recuperati, siamo noi che abbiamo bisogno di essere recuperati, capisci, Franco?
C'è una glorificazione nella fede. Quella di cui parla
qui.
Certo. Sì. Sarebbe come dire che se in qualunque avvenimento che Dio mi manda, no? Io appunto vedo la sua opera, glorifico Dio in questa maniera.
Se riferisco la cosa a Dio, certo. Per cui non la fermo, io non glorifico in quanto mi fermo alle cause seconde, mi fermo alle creature, mi fermo agli uomini, mi fermo ai popoli, alle nazioni, mi fermo al caso, alla natura, allora non. No,
invece è Dio.
È lui che parla con me in tutto. Signore, perché mi dici questa parola?
Magari
cosa vuoi dire? Anche, non importa, mondo, però
dico, ma guarda oggi cosa mi sta mi combina.
E
allora questo è il modo di glorificare Dio.
Ecco.
E a quel punto lì non si è più in terra, ma si è in cielo.
Si capisce.
Pensavo a questo passato, no? Che Cristo è uno che passa. E in me passa, cioè mi raggiunge e poi se ne va, io devo seguirlo, quando...
Cioè ti raggiunge e non sta. Ti raggiunge e non sta. E non sta.
È un lampo,
guarda che,
no?
Vedi,
un lampo.
C'è un segno stupendo tra noi, che rappresenta benissimo il verbo di Dio, c'è una realtà in noi che appena giunge a noi sparisce, muore. Appena ci tocca, non c'è più. Hai capito? È la luce. Non c'è nessun corpo più veloce della luce. Come ti illumina, è sparito.
Ma come?
Cioè, muore nel momento in cui si dona. La luce muore nel momento in cui si offre, si dona.
Non è che torna indietro.
La luce sparisce.
Non ho mai pensato.
Illuminandoti sparisce, muore. Dico, non c'è nessun corpo, segno, più veloce della luce sulla terra. Infatti è la massima velocità. Cosa vuol dire massima velocità? Che come sparito non c'è più. Segno del Cristo. La luce ti arriva e si dona. Se tu quindi subito ecco,
a camminare, a ferrarti,
se ti afferri, tu lui ti trasforma, trasforma te in luce. Hai capito? Lui non resta, non può restare, perché lui non è corpo, lui non è, hai capito? Quindi è un punto, una scintilla, capisci? Un lampo, non un lampo. Ora guarda che un lampo è velocissimo, un lampo è velocissimo, non c'è più. E se tu non hai fatto in fretta a vedere quello che ti ha illuminato con quel lampo lì, e tu è finito, hai capito? Hai perso l'occasione. Se tu vedi, il lampo è finito, ecco, però tu hai capito. Ecco, dici, devo arrivare là.
Se no rimani pregato, ecco. Perché non passa la seconda volta.
Sì, che significato ha questa, e per noi, questa permanenza nella sua vita fisica di 33 anni? Vuol dire che anche per noi personalmente, lui viene
è un lampo, 33 è un lampo.
33 anni è anche un lampo.
E altro che un lampo. Ha detto che non c'è nessuna cosa più veloce della luce. 33, fammi la sua. Altri
300 chilometri all'ora.
La sua. 2 minuti 6.
Il padre è il più grande di tutti e il figlio è luce e la via, la verità e la vita e spirito e vita.
Eh?
Spirito e vita. E nessuno può arrivare al padre se non permette.
Certo. Franco.
Sento risultare queste parole, quindi proprio assimilarle fino in fondo. Questa è la vita eterna, che conoscono te, solo vero Dio, e colui che mi ha dato Gesù Cristo.
E San Paolo dice sforzati di entrare nella vita eterna, alla quale si è chiamato. Maria? Teresa.
Pensavo, un grande scrittore può scrivere un bellissimo libro, ma se io non so che libro si deve leggere, lo uso solo ad accendere il fuoco e non do gloria allo scrittore.
Ah, certo. Riccardo.
Sì, proprio l'ultima, io ti ho detto che la chiave, ma che facciamo?
Certo.
E non si può buttare il mare in un secchio.
Esatto. Ma puoi buttare il secchio nel mare.
Assolutamente.
Siamo chiamati a vivere in Dio, come Dio.
Sì. La necessità di apprezzarsi.
Certo, sì. Eh sì. Che si passa a tempo unico e non si ripassa due volte per lo stesso punto, non si rivive lo stesso giorno, non è piaciuto. Quindi ogni giorno è preziosissimo. Giovanna?
È il padre che ci individua il figlio, il mandato.
Franco.
È mandato dal padre con il padre suo.
Sì.
Nessuno conosce il figlio se non il padre.
Nel breve tempo di un lampo, in questo brevissimo spazio, Cristo può far vedere ad una creatura tutta la sua vita fin da prima che nascesse fino a quando lui muore per te e ti fa rinascere.
Non basta? No, credere è necessario ma non è sufficiente. Credere è necessario ma non è sufficiente per conoscere. Pinocchio.
Pensavo ai 33 anni della vita di Gesù, che è un lampo. Ma mi ha colpito quello, perché allora anche la nostra vita è un lampo.
Altro che.
Sabato 29 agosto 1992. Sabato 29 agosto 1992. Casa di preghiera.
Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Questo versetto, la seconda parte. Avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare.
Lui è, perché abbiamo visto che è venuto motivato dal Padre per ricollegarci col nostro principio, per indicarci qual è il fine, per segnarci la via per arrivare a quel fine, per riempire di significato la nostra vita, perché noi non stiamo vivendo una vita vera. Quindi lui è venuto a risolvere il problema più grande che l'uomo ha, quello di dare un senso alla vita. Che tutta la sua tristezza, tutta la sua sofferenza, in profondità almeno, è da ricollegare con questo fatto, che lui non riesce a capire la vita e non riesce a vivere secondo la verità che informa questa vita.
Prego.
Ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato a fare. Cioè, l'ha glorificato compiendo l'opera che gli ha affidato.
Avendo compiuto?
Ecco, glorificato il Padre, perché il Padre gli ha affidato un'opera lui l'ha fatta.
Qual è quest'opera che gli ha affidato?
Di convocarci al principio, convocarci noi al principio, l'opera del Figlio. E questo, lui dice l'ho compiuta. Quindi l'ha fatto dire, è già tutto fatto.
E a
noi resta di capire questo, che le sue parole che ci convocano al Padre, perché l'opera sarebbe la parola, no? L'opera del Figlio è la parola che ti porta a vedere tutto nel giustificato del principio, tutto. Ti porta al principio. Solo così ci dà la capacità di avere il principio, il vero principio come il nostro principio.
Certo.
quindi lì si riposa, cioè, perché vediamo il senso, il senso del riposo, della vita. Mi ha colpito questo in passato, avendo compiuto l'opera. Quindi il Padre gli ha glorificato dappertutto, anche sulla terra.
Nel Figlio.
Nel Figlio.
La fine.
Sì, Cristo, cioè il Figlio di Dio, manifesta a noi il suo credo nel Padre, perché lui...
Ma lui non crede. Lui non crede mica.
E nel suo pensiero.
E va bene.
La sua conoscenza.
Dio non crede. Noi crediamo, Dio non crede.
Però lo trasmette a noi, facendocelo conoscere, ci dà questo credo. No?
Ci dà la possibilità di credere.
Ci dà la possibilità di credere.
Noi dobbiamo credere perché quello... si crede in quanto ancora non si vede, non si tocca, non si conosce. Tu credi in quanto ancora non conosci, quando conosci non credi più.
E quella è una manifestazione da parte sua.
Il figlio conosce, quindi non crede.
Invitando lui, noi anche a questa manifestazione, credendo.
A conoscere.
A conoscere.
Si passa dalla fede alla conoscenza. La fede è necessaria per giungere a conoscere, okay. Ma è necessaria per coloro che non conoscono, non è necessaria per Dio, per coloro, che, non con... per coloro che, non con... che conoscono la fede non è necessaria, anzi la fede è destinata a sparire, la fede è come la scala per entrare in una casa, è come non so, la strada per condurre a un paese e va superata, la fede va superata, fede e speranza spariscono, resterà la conoscenza e la conoscenza diventa vita eterna. Però per chi non conosce è necessaria la fede, cioè è necessario credere a ciò che viene annunciato, alla parola che viene annunciata, e quindi la parola che ti viene annunciata ti annuncia una cosa che ancora non capisci. Allora, di fronte a ciò che non capisci, tu o credi o non credi. Se credi, allora ti impegni a capire. Se non credi, rifiuti, chiuso e resti escluso. Quindi la fede è necessaria perché ti annuncia ti giunge una parola ad una cosa, io ti dico guarda che sulla bisalta c'è un tesoro, e tu puoi credere o non credere, mi capisci? Ecco, tu non hai visto il tesoro, allora se credi parti e vai a trovare il tesoro, mi capisci? Se non credi lasci stare la bisalta dov'è, chiuso. Quindi, ma si crede in quanto arriva a noi un annuncio di una cosa che ancora noi non vediamo, non tocchiamo, non sperimentiamo. Credere a questo annuncio, aderire a questo annuncio, perché se tu non credi che sulla bisalta c'è un tesoro, tu quel tesoro non lo vedrai mai. Mi capisci? Ecco, quindi uno ti annuncia e dice c'è una cosa, tu quella cosa lì non la vedi, non la tocchi, però se parti poi giungi a vederla. Quindi partire per arrivare a vedere è fede, fede in quello che ti viene detto. Il Figlio di Dio fa arrivare a noi l'annuncio di una cosa. Il Padre, la vita eterna, la conoscenza del Padre, il Figlio e Spirito Santo, eccetera. Se crediamo, allora abbiamo la possibilità di arrivare. Se non crediamo, ci siamo esclusi. D'accordo?
E la glorificazione di Dio sarebbe nella conoscenza.
Conoscenza e glorificazione.
Non nella fede, proprio nella conoscenza.
Nella conoscenza. Giungi a conoscere. Tu glorifichi in quanto? Cioè, io ti dico, sulla bisalta c'è un tesoro. Tu credi, allora parti, vai, trovando i tuoi frati, ah ecco, è vero, e lo glorifichi, glorifichi l'annuncio, perché? Ti giuro. Franco, niente. Giovanna?
Ma tutto quello che Gesù fa, fa questa preghiera al Padre e dice ho compiuto l'opera che tu mi hai dato fare. Quindi... vuol dire, come dire, io l'ho collegato, cioè ho convocato questi. Cioè,
qual è quest'opera? L'opera che il Padre dà da fare al Figlio? E perché dà un'opera da fare al Figlio? Forse che il Padre non la fa l'opera?
Perché noi non possiamo, noi siamo staccati dal Padre, no? Ci siamo staccati, no? Da Dio, e allora se non viene il Figlio...
Noi siamo staccati nel senso che non siamo in grado, non siamo capaci di restare. Perché dico, per restare nel Padre bisogna essere capaci di generare il Figlio del Padre. Condizione per poter restare con il Padre, di restare nella casa del Padre, capito? E partecipare alla generazione del Figlio. Partecipare alla generazione del Figlio perché soltanto così tu conosci il pensiero. Tu puoi restare con una persona soltanto se conosci il pensiero di quella persona. Ma per conoscere il pensiero di quella persona tu devi avere la possibilità di generare, partecipare alla generazione del pensiero da quella persona lì. Mi capisci? Allora puoi restare, altrimenti non puoi restare con una persona. capito? Padre e persona, non si può restare con il padre se non si partecipa alla generazione del pensiero di suo figlio.
E lui viene a insegnarci questo?
Lui viene a darci la possibilità, prima di tutto, a collegarci. Noi siamo dispersi dietro tutte le opere del padre. Padre è Dio creatore, fa tutte le cose. Sapendo che queste cose che lui le fa per collegarci con sé. Noi ci fermiamo ai sentimenti delle cose, dispersi.
Ma perché noi ci stacchiamo col peccato, invece perché ci stacchiamo da Dio, no? Disuniamo le creature dal creatore.
Sì, ma disuniamo quando ci fermiamo al sentimento.
Ci fermiamo alle creature.
Sì, ma fermati alle creature, ti fermi al sentimento delle creature. Ti fermi al sentimento. Non cerchi l'intelligenza, mi capisci? L'intelligenza del il pensiero di Dio nelle creature. Tu ti fermi invece alla sensazione che le creature credono in te. Buono, cattivo, bello, brutto, eccetera, quanto era simpatico, antipatico, ci fermiamo a quelle sensazioni lì, che le creature erano opera di Dio, perché le creature sono opera di Dio, giungendo a noi, lasciano in noi, mi capisci? Quindi lasciano delle impressioni. Noi anziché cercare il pensiero, ci fermiamo, è come se tu, non so, anziché cercare di capire le parole che leggi, sia tu le registrassi. Tu registri qui, tutta questa registrazione qui, e tu non sei parato dal pensiero.
Ma oltre a questo, anche se noi riportiamo le creature a Dio, no? Non ci fermiamo alle creature, ma le riportiamo a Lui.
Se tu le riporti non in quanto dici, Signore, io te le offro, oppure riporti in quanto cerchi di capire che cosa Dio ti vuol dire di sé attraverso le cose che ti fa arrivare.
Però non posso...
Quello di riportare.
Riportare...
Vuol dire capire il pensiero di Dio nelle cose che ti fa arrivare.
Ecco.
Che cosa, quindi Dio vuol dire di sé, significa che Dio in tutto significa se stesso. Tu puoi restare con Dio soltanto se conosci che cosa Dio significa se stesso, in tutte le opere che Lui fa. Te ti resti separata, dalle opere stesse di Dio resti separata.
Quindi posso restare con Dio solo quando ho capito come si genera il figlio di Dio.
Così genera il pensiero di Dio, il figlio di Dio dal Padre.
Quindi prima, anche se riporto Dio, anche se cerco di capire, non posso restare.
E appunto, per questo resti disperso dalle opere.
Ecco.
E questo può venire solo per mezzo del figlio di Dio, il figlio di Dio che ci insegna. Lui, che è pensiero di, ci insegna come si arriva al pensiero di. Per questo glorifica il Padre e porta a compimento l'opera del Padre.
Quindi lui l'ha compiuta questa opera, è in noi che...
L'ha compiuta morendo sulla croce, perché ci ha insegnato qual è l'ostacolo che impedisce a noi di partecipare a questa generazione del pensiero di Dio da Dio.
Allora si può dire che l'opera è questa.
L'opera è compiuta, infatti lui morendo sulla croce dice tutto è compiuto, tutto è compiuto. Quindi da parte di Dio il compimento arriva lì. Il compimento di che cosa? Di quell'opera che è iniziata non con Gesù l'opera è iniziata con nel paradiso terrestre, anzi è iniziata prima ancora con la creazione, è iniziata quando Dio creatore dice sia fatta la luce, lì inizia l'opera, quest'opera che inizia dicendo sia fatta la luce, poi ci sono tutti i giorni la creazione, poi c'è il paradiso terrestre, poi c'è il peccato, poi c'è la legge, i comandamenti, la cacciata, cioè tutto fino a Cristo che muore in croce, ecco, si conclude con Cristo che muore in croce. Quell'opera iniziata là si conclude lì. Santa.
Si può dire, io ti ho glorificato sopra la terra compiendo l'opera che tu mi hai dato da fare, vorrà dire che si ritorna al tutto compiuto di Dio.
Sì, sì, ma quello è ciò che ognuno di noi deve arrivare a poter dire per giungere a salvezza. Questo portare a compimento l'opera che Dio creando ha dato da fare ad ognuno di noi. Questo portare a compimento l'opera del Padre dell'Iglesia, però quest'opera non giunge a compimento senza di noi. Come non giunge a compimento senza Cristo, così non giunge a compimento senza di noi. Perché sono due le grandi parti dell'opera di Dio. Tutta l'opera che Dio fa senza di noi. E poi c'è tutta l'opera che Dio non fa senza di noi, che richiede la nostra dedizione del pensiero, e lì può esserci il difetto. Cioè tutta l'opera da parte di Dio, quella che fa senza di noi, quella è certamente fatta. Non è detto che la seconda parte si compia, perché quella richiede la dedizione al nostro pensiero,
il nostro pensiero può non elevarsi a Dio, può fermarsi alle creature, può non riportare con Dio, può non dire grazie. Tutto lì, può non dire grazie. Cristo.
Lei prima ha detto del fatto del compimento, no? che si è partito dalla creazione e ha finito il suo compimento nella morte. Però pensavo, e le cose che sono venute dopo non sono più opera? Cioè, in che maniera posso collegare le cose che vengono?
Perché tutte le cose che sono venute dopo sono tutte prima.
Non mi è molto chiaro.
Allora, e ora nel campo dello spirito le dimensioni sono diverse dal campo del tempo. Noi nel tempo misuriamo le cose linearmente, noi abbiamo prima, poi, dopo, cioè, nel campo dello spirito abbiamo un vertice, Cristo è un vertice, cioè è il vertice dell'universo, detto compimento, quindi è come una montagna, mi spiego, cioè, tutta la montagna, l'universo è una montagna, tutta l'opera di Dio è una montagna, mi spiego, cioè, capito? La vetta è Cristo. Quindi che vuol dire che tutta la sintesi di tutta l'opera di Dio, tutta la montagna, è lì. E che vuol dire che tutto quel che viene dopo fa parte della montagna, prima della vetta. Perché vuol dire che prima, apparentemente per noi, mi spiego, cioè, ma noi ci illudiamo di essere dopo Cristo. Noi siamo prima di Cristo. Mi spiego, perché se Cristo è il vertice, noi stiamo arrancando. Ora, arrancando da una parte, arrancando dall'altra, ma stiamo sempre arrancando, mi spiego. Evitando che non incontriamo il Cristo e non giungiamo su quella vetta in cui le cose sono collegate col cielo, noi siamo sempre prima. È un'illusione nostra di così, io sono dopo Cristo. Ma io che sono dopo Cristo non ho ancora incontrato Cristo, non ho ancora capito Cristo, no? E allora vuol dire che sono prima di Cristo, non sono dopo. Ecco, perché Cristo è il compimento e allora noi siamo tutti nell'incompiuto, quindi il compiuto è un prima, non so se capito.
Sì, va. Dunque questa preghiera, e qui sta facendo una preghiera per i suoi,
per i suoi.
Quindi queste parole.
Infatti la dirà poi non prego per loro, cioè non prego per il mondo, ma prego per loro.
Quindi
è una preghiera riservata per coloro che l'hanno seguito.
Ecco, queste parole rispetto a questo momento per i suoi discepoli. Cosa significa? Che li ha preparati alla possibilità di fare il passaggio?
Sì, preparati, sì. Infatti concluderà dicendo, con questa preghiera lui li affida al Padre. Se li affida al Padre vuol dire che sono preparati per questo affidamento. Mi capisci? Evidentemente perché se li affida al Padre perché c'è qualche cosa che il Padre deve comunicare loro e che il Figlio non può comunicare. Lui l'ha detto, io se non me ne vado non può venire in voi lo Spirito. Ma se me ne vado ve lo manderò dal Padre. Ecco, quello che non può arrivare se non dal Padre. Dal Padre, lo Spirito viene dal Padre, quindi è necessario che il Figlio se ne vada. Però se lui se ne va prima di aver preparato, e la creatura resta, capisci, staccata, separata, non ha possibilità di, capisci, ecco, di guardare il Padre. Qui se ne va quando ormai ha preparato, adesso il Padre lo dirà nel versetto 7, dice: hanno creduto, eccetera, che tu mi hai mandato, eccetera, e quindi vuol dire che sono preparati.
Diciamo anche se dopo l'hanno tradito ancora, però lui sapeva.
Da parte di Dio lo ha fatto.
Ha messo, scappare,
si capisce, per cui lo spirito è pronto, la carne è debole, lo spirito è pronto, quindi occasionati, poi però c'è la possibilità di rinsavimento in quanto c'è lo spirito, mi capisci?
Allora, in un altro punto Gesù dice: io non sono venuto ad abolire la legge dei profeti, ma a perfezionarla,
no? Portare a compimento.
A portare a compimento, quindi questo è il compimento che
dice. Questo è il compimento, cioè si fa capire, no? Che la legge dei profeti non sono compiuti, no,
ecco, sono
per cui se noi ci fermiamo alla legge dei profeti siamo nell'incompiuto, siamo prima.
Esatto. Prima. Lui invece viene a perfezionarla, quindi viene a portarla a compimento questa.
Certo.
Però,
a realizzare il significato.
Però stavo domandandomi prima, siccome tutto quello che Gesù dice lo dice per noi, no? Allora, non capisco quando è che, cioè, la creatura può a un certo momento glorificare il Padre, per mezzo di Cristo naturalmente, no? Però avendo compiuto l'opera che mi hai dato a fare, come potrò mai io, un giorno che fossi in quella situazione, compiere un'opera? Come dice Cristo qua?
È in Cristo questo, solo se in quanto con Cristo in Cristo si porta compimento l'opera. Cristo ha compiuto l'opera, non in sé, l'opera è compiuta,
certo,
in sé, ma compiuta, cioè, per allora, noi. Se è compiuta per noi vuol dire che noi in lui e con lui abbiamo la possibilità di ripetere le stesse cose.
Grazie.
Prego.
Sì. Questo è collegato a quanto ho detto prima, io ti ho glorificato sulla terra avendo compiuto.
Sì.
Quindi
sì.
Va,
ci fa capire che la glorificazione sulla terra, perché c'è una glorificazione sulla terra e una glorificazione in cielo, no? La glorificazione sulla terra dipende dal compimento di quest'opera. Per cui se uno tende al compimento dell'opera, eccetera, glorifica il Padre.
Glorificare abbiamo detto che è manifestare ciò che uno è.
Ciò che uno è, sì.
Quindi conoscere anche ciò che uno è.
Certo.
Ci ho glorificato, ti ho fatto conoscere.
Certo.
Sulla terra. Allora vuol dire che c'è una glorificazione interna e una glorificazione esterna.
Sì, sì.
Quella della terra prepara l'altra.
Certo.
Quella della terra sarebbe di mettere a tacere, di fare silenzio per la prima parte.
Sulla terra è l'opera che il figlio fa per portarci al principio. Per noi terra, cos'è la terra? Cosa indichiamo per terra? Per terra è tutta l'opera fatta da Dio senza di noi. Questa è terra. Tutta l'opera che Dio. Che vuol dire tutta quest'opera fatta da Dio senza di noi arriva a noi e non è collegata col principio. Perché non lo vediamo dal principio, mi capisci? Per cui non è conoscenza. Non è conoscenza cosa vuol dire? Che è sensazione, sentimento. Tutta la creazione è sensazione, perché arriva a noi senza di noi. Quindi per cui per noi non è intelligenza. Noi non capiamo perché non la vediamo dal principio. Il figlio però, viene e collega tutte queste cose fatte da noi, fatte a noi senza di noi, le collega con il principio, col Padre. Capito?
E quella è la glorificazione in cielo.
No, la glorificazione in cielo è un'altra cosa.
Allora, la prima parte, scusa, Cristo viene, noi siamo qui sulla terra e tutto quello che è lo subiamo, insomma.
Lo subiamo perché tutti i giorni noi subiamo. La pioggia è arrivata lì, noi la subiamo.
Si convoca al principio e si porta fino là.
Collega col principio.
Ecco.
Cioè, bisogna ci fa capire il significato delle cose. Sì. Perché allora, se va a vedere dal Padre, nel principio la cosa. E quindi, facendo questo, danno la possibilità di restare nel principio. Di restare nel principio. Di restare.
E comunque, questo che Gesù dice, lo dice perché vuole farci capire che dobbiamo arrivare anche noi a poterlo dire. Ma
lo dice sarà, per noi, solo, per,
solo
noi.
Per noi. Quindi sarà Lui che lo dirà in noi, perché noi potremmo dire in realtà questo soltanto se è il figlio che lo dice in noi, perché noi senza di lui non
se si realizza portare. Beh, le parole di Cristo devono realizzarsi, non si realizzano senza di noi. Lui ci mette nella possibilità che si realizzino. Realizzare le parole vuol dire arrivare a comprenderle, a comprendere nel principio, cioè in Dio, nel Padre. Non è detto che si realizzino.
Sì, certo che se non si realizzerà questa capacità in noi e queste parole in noi, è come una frustrazione di tutta l'opera di Dio per noi, è una pena grossa, no?
Perché tutto annullato.
È tutto annullato. Se tutta l'opera di miliardi di anni luce che Dio ha fatto per ciascuno di noi rimane tutto frustrato.
Tutto frustrato perché non arriva al compimento.
Cristo stesso, la sua morte, eccetera.
Perché tutto il disegno di Dio è tutto fatto in un fine ben chiaro, ben preciso, rendere noi partecipi di quello che Dio è. La vita eterna per conoscere te, Padre, l'abbiamo visto. Se non si arriva alla vita eterna è tutta l'opera immensa che Dio ha fatto per l'umare, naturalmente è tutto frustrato, capisci? Che Dio ha fatto l'universo per fare il nostro corpo, voi ha fatto il nostro corpo perché in noi ci possa possedere il cervello per il nostro pensiero, il pensiero perché potesse elevarsi a Dio, il nostro pensiero non si eleva a Dio e tutto va a rotoli, tutto a rotoli.
Allora, dopo che è venuta la glorificazione in terra e in seguito quella in cielo, dopo la glorificazione in cielo, a questo punto è il settimo giorno, no? Il Signore cessa da ogni lavoro che ha fatto creare.
Certo. Versetto 5. E adesso, Padre, glorifica me presso te stesso